And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Hey, baby.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, buonasera Radio Popolare, poveri ma belli, il mitico Alone Diegolo, Diegoli.
Il fantastico Disma Pestalozzi,
Pestalozza. E allora, ancora oggi qui a comandare dalle 17 alle 18, senza farci scrupoli, contro il potere come ogni giorno, a intimidire quelle merde di capitalisti, di fascismi, i potenti del mondo che sono lì che tremano ogni giorno quando è iniziata poi. Oh, chissà se oggi ce l'avranno con me.
Oggi alla Casa Bianca hanno bloccato i lavori per la ballroom dalla paura, perché non c'è niente da ballare, Kings, perché ci siamo noi, vi facciamo correre, vi facciamo tremare le gambe, altro che
spezziamo le gambe se andate alla ballroom della Casa Bianca.
In senso figurato,
mamma mia.
Eh?
No, in senso fisico.
Disma, in senso figurato.
Senso figurato?
In senso
va bene. E la ballroom stanno ancora ristrutturando, ma ci mettono, ma più lungo del...
Ma Disma, è come costruire, non so, un grattacielo, è più grande della Casa Bianca.
Ma scusa, non buttavano giù, cioè buttavano giù, non... ristrutturavano una parte preesistente.
Hanno buttato giù e costruiscono... Quello è un palazzinaro, cioè... Come funzionava qua a Milano? Che buttavi giù una baracca e tiravi su un grattacielo. Esattamente la stessa cosa.
Ma funziona.
Sì, vabbè, prima che... Beh, sì, forse funziona ancora così.
Poi al di là delle questioni burocratiche...
No, anche perché è stato appurato che non è illegale, quindi è semplicemente un piegare un po' la realtà ai fatti. Esattamente la stessa cosa succede là. Hanno tirato giù un'ala della Casa Bianca e l'hanno tirata giù con delle bombe a mano. Perché a loro piace usare le armi, piace usare gli esplosivi, l'esperienza del TNT, della dinamite, a prova di dinamita. E tirano fuori una ballroom grande come un campo da football. Ovviamente qualche football, quello americano. Ma è enorme. Poi quando ballano è primo down, terzo e 4 yard, e poi touchdown con il tip tap di The Donald,
The Big D. Ma tra l'altro sotto la ballroom c'è anche il bunker.
C'è un grandissimo bunker
nascosto
contro le atomic bombs.
Quello lì si caga addosso, certo. Cioè, lo sa che la gente comunque ce l'ha con lui.
Certo, lui poi è contro le Atomic e anche contro le Atomic Blonde. Che andranno a ballare con le loro minigonnas.
Eh sì, infatti il pavimento è di specchi.
Madonna.
Io mi ricordo questa cosa da un lato fantastica ma da un lato demenziale.
Sì.
A Expo, che c'era, se non sbaglio proprio Palazzo Italia, come cazzo si chiamava, il padiglione d'Italia, che c'era il pavimento di specchi. e tu guardavi sotto, cioè almeno
guardavi
io
le mutande?
Io guardavo sotto le gonne.
Ma, no, ma dove è questo?
All'Expo, al Palazzo Italia.
Ma avevi già 40 e rotti anni, Disma.
Vabbè, ma non volontariamente, l'occhio cascava. D'altronde, se fai un pavimento a specchio, cioè Zac, no, cosa fai? Guardi in alto.
No, ma sei un mostro, sei un...
Non è che lo facevo volontariamente.
Sei un patriarca, sei un Russer, non so come definirlo.
Ma non lo faccio volontariamente.
Sei l'Epstein della bassa,
no.
Cioè,
mia nonna.
Sei il Weinstein della radiofonia, no, dell'FM.
Allora, mia nonna mi ha insegnato, quando cammini, guarda per terra che potresti trovare dei soldi.
Oppure delle mutande riflesse, ma dai, ma non è, è intollerabile tutto questo, ma non vabbè, non so che non ci sono stato io.
Ma com'è? Non te lo ricordo?
No,
ma
non sono mai stato al padiglione. Non sono mai entrato al padiglione Italia.
Non sei mai entrato?
Ah, va, no.
Ma mi sembra fosse Italia.
Io sono stato solo al padiglione Turkmenistan.
Ah, sì, non
e al padiglione Belgio perché c'era la birra.
Anche quello cecoslovacco.
Anzi, forse fuori. Il cecoslovacco con la Pilsner, la ricordiamo continuamente.
Pam, pam, pam. Tutti
Pilsner
i giorni.
E invece al Belgio c'erano anche le patatine.
C'era le patatine. Beh, era un pub.
Era un pub,
era
di
un
fatto.
Pub.
Con la Stella Artois e le patatine.
Sì, però era meno comodo di quello cieco perché c'era più coda. Cioè, era più piccolo e quindi era gestito in modo più appropriato.
Io mi ricordo solo che facevo un caldo a quello belga. Perché praticamente se tu stavi sotto il viale con le tende c'era l'aria che girava.
Mostruoso comunque.
Girava tanta aria. Sì, appena sì. Uscivi dalle tende l'aria si bloccava e quell'anno è stato uno degli anni più caldi e cuocevi. Quindi mangiare le patatine con quel caldo dovevi bere 7-8 birre per riuscire un attimo a capire dove, in che punto del mondo fossi.
E per quello che girava attorno alle birre l'Expo
completamente.
Di Milano. Allora, oggi tra poco parleremo di pastorizia.
Sì, la pastorizia è un'attività che vorremmo riportare in auge.
E lo speriamo di riuscire a farlo perché parleremo proprio con Pastours, che non è francese pronunciato male, ma è proprio il dialetto, che poi il dialetto è una lingua, mi insegna il linguista che...
Che è in
c'è,
te.
Sì, che c'è.
Perché ricordiamo che Disma è conduttore radiofonico, antropologo,
sì.
Linguista, glottologo,
mimo
e anche cavia per pericolose schermografie, no? Cos'erano? Ecografie.
Ecografie peniche.
Per
sì.
Scrotali, sì.
Scrotali. E tutto ciò, e tu, beh, anche tu comunque sei mimo, sei...
Sono sì, tutto.
Ho fatto un sacco di cose, sei motociclista.
Sono motociclista, sono batterista.
Campione di basket.
Ex campione di basket. Quasi nuovo campione di tennis.
È vero, e che disprezza il padel però.
Sì, beh, come ogni giocatore di tennis, giusto. Come vero giocatore di tennis disprezzo il padel. Ma sono incuriosito dal pickleball però.
Che è come il padel ma con delle... tipo più simile badminton, al badminton.
No, no, è più no. Simile al tennis, ma si gioca con delle palline che sono praticamente vuote, di plastica, che rimbalzano pochissimo, con delle racchettine.
Racchettoni con racchettine in pratica.
È una specie, sì, però con le regole del tennis in un campo più piccolo, ma come il tennis, con la rete.
Quindi scusa, c'ha le racchette del badminton, la palla dei...
Non ha le racchette del badminton.
Non sono quelle lunghe.
No, sono delle racchettine apposta, delle palline apposta, un campo apposta, ma le regole del tennis.
Racchette tipo ping pong?
No, da tennis ma più piccole un po', come dire, non lo so, nanizzate, non saprei come dire.
Sai cosa ti dico? Ti sfido a pickleball, visto che non ci abbiamo mai giocato né io né te.
Beh, io ci sto.
Sai cosa ti dico? Ti batto a pickleball.
Ci sto, accetto la sfida. Scusami, ma ti ricorda, sì. Federico, che sei stato anche campione di judo contro bambini più piccoli.
È vero. E sono arrivato secondo a un torneo di bowling.
Secondo della quarta categoria di quattro. Quindi 32esimo.
No, sono arrivato secondo in una categoria di bowling. Diamo la linea al GR.
È vero, sono anche a 18 minuti. Dai che c'è oggi l'annunciamo subito, parliamo prima di pastorizia.
Sì, no, c'è anche parliamo di pastorizia, ma poi dopo c'è anche la prof. Roberta.
Prof. Roberta con una sfida tra rivoluzioni, perché mica è finita la sfida tra le rivoluzioni.
Ah, no, bravo, ho già messo il sondaggio su Facebook, se volete potete iniziare a votare, ma dopo... con la prof lo potrete fare con più senno.
Eh sì.
La sfida è tra la jacquerie francese e la rivolta degli schiavi ad Haiti. E in tutte e due c'è la Francia di mezzo, come al solito.
O perlomeno la lingua francese. La
fiducia,
Cosa, prof? Non c'hai il microfono aperto. Cosa?
Votano sulla fiducia praticamente.
No, ma adesso, ma poi o entriamo in scena, entri in scena
poi
tu.
Possono cambiare voto comunque.
Infatti su Facebook si può fare rivolta Gabbana.
Gruppo di poveri ma belli.
Tutta l'Italia sta qua, sta una dance sola al giorno non basta. La musica reggae piace come la pasta. Vengo da Roma, Roma mo è festa. La guardia ormai non mi arresta. È tutto a posto, fa una richiesta. Mo voglio il papa con tre lock in testa.
Salgo su una onda, prima e poi seconda. Tocco la mia bionda, tutto va una bomba. C'ho pure la ganja ma non serve la nasconda. Dentro ai pedalini oppure accanto all'anaconda. Mi dirigo in danza con la speranza di beccare Giulia, Sara, Marta, Claudia e Sandra. So che alla consola oggi c'è sta fada lampa. Già, non c'è niente che mi manca.
Vengo da Roma e Roma con la sta. Tutta l'Italia sta qua, sta. Una dance sola al giorno non basta. La musica reggae piace come la pasta. Vengo da Roma, Roma, mo è festa. La guardia ormai non mi arresta. È tutto a posto, ho una richiesta. Ma voglio finire con tre blocchi in testa.
Lo sai già, vengo da Roma. In Italia il reggae brucia in ogni zona. Brucia a Torino, brucia ad Ancona. Brucia nel cuore di ogni persona.
In ogni dance,
musica buona. E c'è la dance queen che non sa la sua corona.
In ogni dance, bella chi suona.
E diffonde il reggae ogni giorno, ogni ora.
Vengo da Roma e Roma ten rasta. Tutta l'Italia sta qua, sta. Una dance sola al giorno non basta. La musica reggae piace come la pasta. Vengo da Roma, Roma, mo è festa. La guardia ormai non ci arresta. È tutto a posto, ho una richiesta. Voglio Veltroni con tre blocchi in testa.
La gente ci saluta col gonciar come a Fallucia. So che lo sai che brucia come il pane con l'annuscia. A Roma, Milano, Torino, Venezia, Palermo, Lecce e Perugia. Dovunque se vada c'è un sound e nativa che se struscia. Donnamo, conquistiamo e non ci spaventiamo. A chi cotusce il pezzo ma io c'ho le bombe a mano. E giorno dopo giorno adesso guarda quanti siamo. Allora vota Brusco come premier italiano.
Vengo da Roma e Roma ten rasta. Tutta l'Italia sta qua, sta. Una dance sola al giorno non basta. La musica reggae piace più della pasta. Vengo da Roma, non amo è festa. La guardia ormai non ci arresta. È tutto a posto, ho una richiesta. Ma voglio tutti con tre blocchi in testa.
Salgo su una onda, prima e poi seconda. Tutto va una bomba, sto con la mia bionda. C'ho pure la gancia ma non serve la nasconda. Dentro ai pedalini oppure accanto all'anaconda. Mi dirigo in danza con la speranza di beccare Giulia, Sara, Marta, Claudia e Sandra. So che alla consola oggi c'è sta fada lampa. Boom, boom, clad. Non c'è niente che mi manca.
Vengo da Roma e Roma ten rasta. Tutta l'Italia sta qua, sta. Una dance sola al giorno non basta. La musica reggae piace come la pasta. Vengo da Roma, Roma, mo è festa. La guardia ormai non m'arresta. È tutto a posto, ho una richiesta. Ma voglio finire con tre lacchi in testa. Vengo da Roma, Roma, ten rasta.
Roma turn rasta, Rastafari. Yo,
motherfucker, stavi dicendo? Stavi dicendo una, è una bella espressione colorita ma sessista. Quindi purtroppo Disma dobbiamo cancellarla dal nostro vocabolario novecentesco. Perché noi comunque siamo delle persone anziane, pucciate nel secolo scorso almeno fino alle ginocchia. In questa melma
però
assurda.
Abbiamo lavorato molto sulla destrutturazione
e la decolonizzazione
del pensiero.
Sì.
E siamo comunque diventati, io, cioè perlomeno parlo per me, non binario e liquido. E lo sai.
Sì, lo so, perché ogni tanto ti avvicini con fare laido e io ti butto della benzina addosso. Sì, sì, esatto.
Soprattutto quando indosso le mutande che mi hai regalato.
Lo so.
Ma vabbè, parliamo di cose serie. Parliamo di Pastours 2026, una esperienza da pastore. Noi tutti gli anni, quando inizia a esserci la bella stagione, iniziamo a parlare un pochino ogni tanto di esperienze, di vacanze alternative, insomma, costi, contenuti, ma soprattutto consapevolezza, e in questo caso c'è, perché si parla proprio nell'anno internazionale dei pascoli e dei pastori. Quest'anno Pastours porterà gli ascoltatori, insomma chi vorrà partecipare, nel cuore delle Alpi e degli Appennini, per immergersi in quello che è il lavoro degli allevatori, per comprenderne anche la cultura, per fare amanate con i lupi che cercano,
sì, e gli orsi,
e gli orsi, insomma. C'è con noi Maria Benciolini, che è una delle animatrici di Pastours. Ciao Maria, buonasera.
Ciao.
Ciao, ciao, buonasera. Allora, tu sei socia della cooperativa che mette, che tiene le redini di questa iniziativa. Ti occupi in particolare del lato trentino, che è anche uno dei posti più belli, insomma, in Italia per fare montagna. E spiegaci tu il senso anche profondamente culturale della cosa.
Ma allora, il progetto è nato come un progetto di coesistenza tra zootecnia, quindi allevatori e pastori, e grandi carnivori. È nato per dare un supporto concreto alle persone, gli allevatori e pastori, che decidono di adottare misure di prevenzione dei danni che possono arrecare i predatori, per cui recinti elettrificati, cani, sorveglianza, tutto questo comporta spesso del lavoro in più, stress in più, eccetera. Quindi l'idea è quella di mandare dei volontari in alpeggio, in azienda, che aiutino gli allevatori specificamente con questo tipo di attività. Mm-hmm. Poi quando sono su fanno, insomma, un po' di tutto. Ci si deve candidare, c'è un processo di selezione, perché insomma cerchiamo di mandare persone che poi possano davvero dare una mano, e poi si fa un corso di formazione. Non ti ho detto prima che io sono responsabile del Trentino e in realtà anche dell'Abruzzo, che è una novità di quest'anno.
Vabbè, ti sei beccata i posti più belli.
Sì. Gli orsi, i posti con gli orsi, diciamo, sì. Soprattutto.
Esatto.
Senti, tu poco fa sottolineavi persone che possono davvero dare una mano, quindi diciamo persone che nella loro vita hanno soltanto fatto gli intellettuali dissidenti come me, insomma,
soprattutto dissidenti da se stesso,
da una torre d'avorio fatta di filosofia
e sì, e macchine da scrivere,
non possono fare nulla.
No, in realtà non c'è bisogno di avere competenze specifiche, anche perché appunto c'è un corso apposta. Bisogna essere, ad esempio, un po' capaci di muoversi in montagna, di camminare sia su un sentiero che fuori sentiero, avere un minimo di manualità, ecco, che se ti danno in mano qualcosa.
Ok, cancella pure il mio nome, piedi, cancella, ecco, pure il mio nome dalla lista. E scusa, il corso che fate poi in cosa consiste? Cioè nel rapportarsi anche con il gregge, con i lupacchioni, com'è che funziona? Cioè, che corso
sì,
fate?
Sì, allora quasi nessuno poi quando è su in alpeggio vede il lupo, è capitato a un paio di volontari in Val d'Aosta.
E cioè è più il lupo che vede te, quello sì però.
Quello sicuramente. No, nel corso in realtà poi facciamo diversi corsi, perché siamo in diverse regioni, che sono appunto Val d'Aosta, Trentino, Piemonte e Abruzzo. Nel corso viene fatta una piccola introduzione all'ambiente in cui ci si trova, ci si troverà, agli animali che ci sono, appunto lupo, orso, e al tipo di zootecnia che si incontrerà, perché ovviamente nelle diverse regioni si allevano animali diversi, lo si fa in modi diversi, e poi si spiega un po' come funziona la prevenzione dei danni, come si costruisce un recinto, eccetera. Quindi sì, insomma, si racconta un po' come sarà poi la vita in alpeggio, ecco.
Ok, facci un esempio di cos'è la vita in alpeggio, cioè per far capire a chi ci ascolta se è una cosa che può fare per lui o per lei. In cosa consiste la routine quotidiana, come ci si deve comportare, quali sono i lavori, i lavoretti da fare?
Ma allora, cambia un pochino da azienda a azienda, però di base quello che si fa è tanta sorveglianza degli animali, quindi stare con loro, seguirli nei loro spostamenti quando pascolano, eccetera, perché la sola presenza umana di solito è già un deterrente importante per i predatori. E poi si montano recinti, di solito sono recinti elettrificati, e bisogna piantarli banalmente nel terreno, e alcuni degli allevatori hanno i cani da protezione, di solito sono i cani bianchi, pastori maremmani, e niente, gli si dà una mano nella gestione. Nelle aree molto turistiche come può essere il Trentino, un ruolo importante dei volontari è anche un po' quello di raccontare agli escursionisti cosa ci fanno lì, che è importante seguire una serie di regole in presenza del bestiame, per cui insomma non bisogna disturbarlo, non bisogna passarci in mezzo, eccetera. E poi si parla anche molto con i pastori, con gli allevatori. Il progetto appunto è nato per dare un aiuto concreto, ma poi appunto rispetto alla parte culturale che citavi prima è diventato anche un progetto in cui ci si scambia molte idee. Di solito i volontari sono ragazzi giovani, spesso che magari invece che avere esperienze nel mondo rurale vengono dalle città, e insomma l'idea è proprio che i pastori, gli allevatori e queste persone si scambino appunto idee, punti di vista, pensieri sul loro lavoro, sulla vita in alpeggio, sulla presenza dei carnivori, eccetera.
Ci sono, e quindi si parla di bovini, ovini, ci sono allevatori di tutti i tipi, ma poi qualcuno di questi volontari, cioè l'obiettivo è anche che, come dire, vada a fare un po' di turnover presso il mondo pastorizio, cioè diventi pastore? C'è un po' questa idea?
Allora, qualcuno è diventato pastore, cioè dopo questa esperienza ha detto: oh, che bello, io voglio fare questa vita. E
una chiesa episcopale.
E ha scelto insomma di farlo, molti lo fanno insomma per un periodo, molti lo fanno un anno e poi l'anno dopo decidono di tornare. Noi chiediamo una presenza minima di una settimana, perché è necessario insomma qualche giorno per imparare le cose. Mediamente le persone si danno disponibilità per una o due settimane. C'è anche chi magari torna l'anno dopo e dice: no, mi è piaciuto così tanto che io mi faccio un mese su. È capitato.
Senti, ma questi pastori, ecco, noi ce li immaginiamo con delle grandi barbe, dei bastoni nodosi in mano,
e degli stracci addosso
con i quali percuotono
come dei patriarchi biblici,
che percuotono quello che è appena arrivato dalla città per fargli capire come si sta al mondo. Sono così o i pastori moderni sono diversi?
Ma allora i nostri pastori sono comunque pastori che hanno anche loro scelto per esempio di adottare misure di prevenzione dei danni, per cui non sono lo stereotipo che ci immaginiamo del pastore, anche se fisicamente alcuni di loro infatti in effetti hanno il barbone e il bastone
un po' Mosè,
però ce ne sono alcuni anche molto giovani, quindi insomma sono persone del nostro tempo che hanno scelto questa professione che a volte è molto difficile, e insomma che hanno una loro cultura, un loro modo di pensare alla natura, agli animali, eccetera. E sì, ci sono persone molto diverse, però in effetti sì, a volte fisicamente rispondono un po' a quello stereotipo, anche se poi nella realtà dei fatti e nel loro quotidiano sono molto diversi da come ce li possiamo immaginare.
Certo, ma ti volevamo chiedere, noi ovviamente qui siamo a Poveri ma Belli, abbiamo anche quel bernoccolo per gli affari, per il conteggio del denaro e tutto ciò che riguarda lo stare al mondo. La scelta di fare il pastore oggi, oltre, vabbè, evidentemente c'è tutto un una grande parte di appagamento personale perché è uno stile di vita molto specifico, ma si tira su un gruzzolo, si riesce a stare al mondo o è un'economia di pura sussistenza? Cioè metto via dei risparmi, come faccio a guadagnare facendo il pastore?
Ma allora, dipende molto dal tipo di aziende. Chi ha piccole aziende a conduzione familiare, eccetera, non diventa ricco, lo fa per passione, lo fa perché ci tiene, lo fa perché gli piace e comunque, insomma, riesce a mettere insieme un guadagno, diciamo, sufficiente e dignitoso. E poi comunque il comparto dell'allevamento riceve anche dei sussidi, ad esempio dalla Comunità Europea, la politica agricola comune supporta in qualche modo l'agricoltura e l'allevamento in Italia, per cui ecco, chi ha aziende piccole a scala familiare ricco non diventa, però insomma riesce a lavorare dignitosamente. Con molta fatica, cioè, perché quando hai gli animali non esiste influenza, vacanze,
certo.
Scioperi, eccetera. Gli animali.
Guarda, anche per noi è così. Che per noi è così.
Che per noi animali del microfono.
Senti, donne ci sono e in che quantità?
Donne pastore, sì, ci sono. Dipende un po' dalle regioni, in alcune mi sento di dire quasi 50-50,
quella.
In altre meno, e ci sono anche situazioni in cui magari...
Tu non sei una pastora?
No, io non sono una pastora, io sono un'antropologa.
Antropologa, vero?
Una collega di Disney.
Una collega, sì, di praticamente Disney. Una collega.
Ah sì.
Ci sono situazioni in cui magari il marito ha anche un altro lavoro ed è soprattutto la moglie che sta dietro agli animali, insomma sono situazioni ibride, ci sono anche ragazze molto giovani, figlie di pastori allevatori a cui piace molto e scelgono di fare a loro volta le allevatrici o le pastore. Allora, però sì, ci sono
Maria, ricordo
anche volontarie.
Anche volontarie. Ricordo, anzi ricordalo tu perché io ormai non riesco più a leggere nulla data l'età. Ricorda i contatti per chi volesse partecipare a questa iniziativa quest'estate.
Allora, le iscrizioni sono aperte adesso per chi vuole candidarsi. E sul sito del progetto, che è www.pastours.org, trovate tutto, se no ci trovate anche sui social, su Facebook e su Instagram come Progetto Pastours.
Pastours, scritto così come si pronuncia.
Pastours, scritto così come te lo sto dicendo. E le iscrizioni sono aperte fino al 20 aprile per la Val d'Aosta, al Parco del Montavic. L'Abruzzo al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise,
sì.
Il Trentino e il Piemonte nel Parco della Val Grande e nelle aree protette dell'Ossola. E poi esiste una sorta di spin-off di Pastours, si chiama anche lui Pastours perché lavoriamo insieme, al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Quello però è gestito da un'altra associazione. E quindi per iscriversi bisogna andare sul sito del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio.
Perfetto,
alla grande.
Bene dai, speriamo di assaggiare prima o poi anche i formaggi di questi pastori che sono eccezionali. Va bene, grazie Maria.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
A presto.
Buona giornata. Allora, Pastours 2026, avete sentito, se vi interessa iscrivetevi, noi torniamo dopo il GR con la competizione tra la Jacquerie e la rivoluzione degli schiavi haitiani.
Su Facebook, sulla nostra pagina, il gruppo c'è da votare, votare, votare!
Diesmal unter Lohn, unsere Radiogötter. Absolute Mythen, Legenden leben. Diesmal allein, siete Miti assoluti, vere Legende, Dei della Radio. Diesmal allein, siete Miti assoluti, veri Legende, Dei della Radio.
Fiorenza.
Sotto i lampioni di via Olearo, il diavolo accende la radio. Allo nel Tisma, figli del caos, sputano fuoco sul cemento di ghiaccio.
Niente padroni, nessuna paura, il microfono è il mare nero.
Cantano ai dannati, ai proletari, e Satana li segue fiero.
Né schiavi del trono, né servi del Vangelo borghese.
Benvenuti a Poveri ma Belli, l'unico posto in FM
dove il diavolo ride in diretta
e sventola la rossa bandiera.
Lucifero ascolta la diretta, prende appunti,
annuisce, applaude,
Alone gli parla di dialettica.
Tisma lo arma con Gramsci e Defraga,
quei galli sul tetto della storia che cantano prima dell'alba nera. Nessun padrone fascista ferma la loro
primavera.
Nel fuoco eterno siamo noi.
Guarda, satanisti rossi,
contro il faccio e capitale voi.
Guarda, all'enedismo, ribelli immortali,
chiavi di Dio sul palco del male.
Poveri ma belli,
minchia assoluti, il demonio stesso sia voluti
sulla povera
senza traspato che vola e si schianta. La radio brucia ma non si spezza. Poveri ma belli, mai venduti.
Mai.
Lucifero prende appunti. E lì parliamo di dialettica, di antropologia. Lo asciughiamo.
Lo salutiamo.
Lucifero. Allora, quando usciamo con il... Non è il nostro album, ragazzi, è l'album della Tirol Crew che, sì, allora, adesso possiamo anche svelarlo, abbiamo contribuito a produrre insieme...
Maximilian Schwarzwald.
Esatto, il produttore esecutivo Maximilian Schwarzwald. E sarà lui a decidere quando esce il disco, perché è una persona che ama decidere e noi non lo contraddiciamo certamente.
E tutto ciò potrebbe avvenire l'anno prossimo, perché così abbiamo già delle cose in scaletta.
Vediamo, perché insomma... Vabbè. Sarebbe anche opportuno, secondo me facciamo una festa, a un certo punto dovremmo fare una festa, abbiamo detto la data, è ufficiale, sdoganata, 12 giugno, la festa della birra boa, birra occupata, autogestita. Proprio oggi ho sentito Alessandro che sta facendo l'etichetta.
Ah, il grafico, sì. Che ringraziamo.
Ringraziamo tantissimo, fa l'etichetta. Abbiamo recuperato i fusti, abbiamo recuperato quasi tutto, ci servono ancora dei materiali per cominciare la cotta di questa Golden Ale, diciamo, sarà una cotta di Golden Ale con la supervisione del mitico Emanuele Longo e la manovalanza della crew di Zam. Interpretata soprattutto da Enrico.
Adesso abbiamo i Gulli. Adesso abbiamo anche
Gulli, diciamo che dà delle benedizioni.
Sì, beh, però sono benedizioni
via chat,
come quelle sì. Di Lucifero.
Sì, certamente.
Benedizioni che bruciano le bandiere. Allora, no, dicevo, nella prima parte della trasmissione, perché se l'è persa, andatevela a recuperare perché è stata strepitosa, e lo dico io che la prima,
quando abbiamo
molto
parlato,
critico,
abbiamo parlato di lupacchioni.
Abbiamo parlato di pastori, sì, di lupi. E no, pensavo che adesso che siamo nel mondo della pastorizia possiamo anche chiedere magari delle erbe di collina ai nostri amici pastori da infilare dentro al mosto della birra per insaporirla di...
La seconda birra però, questa
la seconda
qua
cotta.
La seconda cotta, questa qua facciamola
normale.
Un po' semplice che deve venire. Dicevamo, no, ci sarà questa festa il 12 giugno, metti che occorra una colonna sonora high quality, sì. E allora magari Maximilian, come dire, velocizza un pochino la pratica uscita del disco dei Tirol Crew.
E oggi in studio con noi, l'avevamo già detto, c'è anche la professoressa Roberta, che salutiamo. Ciao prof.
Ciao, ben ciao. Ritrovate, ben eccoci. Ritrovati.
E protagonista del torneo delle rivoluzioni per scegliere qual è la rivoluzione più fica della storia. Per ora abbiamo visto una contro l'altra, la rivoluzione francese e zapatismo. Ha vinto lo zapatismo con il 50% e ZLN col 55%. Poi abbiamo fatto Spartaco e i suoi versus rivoluzioni delle Moti del 48, ha vinto Spartaco col 56%, che al momento quindi è la rivoluzione più cool tra le rivoluzioni. Oggi Jacquerie francese contro la rivolta degli schiavi di Haiti, e tra poco ne parliamo con la prof. Ma prima una domanda, no, non facciamo niente, la gente può farti una domanda?
Allora, sì, dai, dovremmo farcela.
Sul tuo lavoro, mi tu dica. Fai la prof di storia da tanti anni.
Sì.
Ma più avanti va la storia, sì, dovrebbe allungarsi. I programmi diventano sempre più lunghi o sono uguali dal 1950?
No. Il dramma è che sono sempre più o meno gli stessi.
Come faremo fra 100 anni?
Che ne so, ma infatti è una contraddizione assurda. Tra l'altro, noi poi c'è la storia dei libri di testo, che se prima o poi potessimo abolire non sarebbe una gran, sarebbe una gran cosa, che ripropongono sempre la solita periodizzazione. E sì, qualcuno aggiunge le ultime cose fatte, però cioè, bisogna tagliare, bisogna fare delle scelte. Io ho anni che dico che bisogna lavorare in maniera diversa.
Cioè, non si arriva al muro, per esempio, al crollo del muro.
Qualcuno magari ci arriva, però io credo che ormai bisognerebbe pensare a dare agli studenti un metodo di approccio allo studio della storia, perché tanto c'è tutto sulla rete. Cioè, se uno vuole andare a vedere che cosa è successo appunto nel 1725, va sulla rete e lo scopre. Noi dobbiamo dare, ragazzi, gli strumenti dello storico, fargli capire che cos'è la storia e come si legge un evento storico. Ma siamo ancora, cioè, le uniche riforme che fanno sono quelle che abbiamo visto adesso, cioè un disastro.
Un disastro. Qualcuno disastro. Sta giocando con una penna.
Ah, scusami, io. Hai ragione, sì, è la mania a scuola.
Abbiamo cazziato la prof. Perfetto.
Allora, partiamo da Jacquerie o da Haiti?
No, partiamo da Haiti. Va,
allora, ricordiamo le regole. 6 minuti per rivoluzione, si vota tabellone tennistico sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli. E i 6 minuti partono adesso. 3, 2, intanto scusami, ha già votato qualcuno, per ora vince la rivoluzione di Haiti. 3, 2, 1, via!
Allora, due parole su Haiti e dove si trova Haiti, perché qualcuno magari in questo momento non ha le idee chiare. Comunque, Haiti si trova nella parte occidentale dell'isola Hispaniola, che è la seconda isola più grande delle Grandi Antille dopo Cuba. Il resto dell'isola è invece occupata dalla Repubblica Dominicana. Allora, attorno al 1600 Hispaniola, che era della Spagna, Hispaniola appunto perché era della Spagna, la parte occidentale viene ceduta alla Francia dopo un po' di conflitti. E nel 1700 è veramente considerata la perla delle Antille, perché viene considerato il centro nevralgico proprio del sistema di piantagioni, ovviamente fondato sul lavoro degli schiavi, un po' di tutto l'Atlantico, aveva un sacco di aziende, quindi era veramente ricca e produttiva. E diciamo che tra l'altro nel periodo in cui comincia poi tutta la rivolta, la popolazione di, la chiamiamo adesso Haiti, anche se non si chiamava ancora Haiti, però chiamiamola per comodità Haiti. La popolazione era formata da circa 500.000 di persone, 500.000, di cui il 10% solo erano bianchi, e un'altra piccola percentuale erano invece di neri che si erano liberati. I neri affrancati, che avevano più o meno gli stessi diritti dei nati liberi, ma in realtà subivano comunque una politica diciamo di tipo discriminatorio. Allora, diciamo che tutto comincia quando in Francia, perché dobbiamo ricollegarci alla rivoluzione francese, nel marzo del 1790 era ancora l'Assemblea Nazionale, dicendo che appunto tutti siamo liberi, uguali, fratelli, eccetera, però non chiarisce se i liberi di colore...
4 minuti,
Sì, ci sto, ho provato anche a a cronometrare, mi sa come sono ridotta. Vabbè. Allora, dicevamo che i neri, cioè non era ben chiaro se liberi di colore comunque erano considerati cittadini come i bianchi, per cui questo genera un po' di malumore. Nell'isola iniziano alcune insurrezioni abbastanza deboli, quella più significativa comunque è quella dell'agosto del 1791, quando alcune bande di schiavi, si dice che probabilmente dopo un rito voodoo fatto da un, insomma, da un sacerdote, iniziano ad assaltare le piantagioni delle canne da zucchero, incendiano i raccolti, uccidono i padroni, i sorveglianti, e contemporaneamente anche i nati liberi insorgono, rivendicando invece quei diritti che non avevano. Insomma, le proteste, le insurrezioni continuano fino più o meno all'agosto del 93, quindi per circa 2 anni, quando a un certo punto da parte della Francia, che voleva un po' comunque mediare questa situazione, il commissario civile della Repubblica Francese, che era stato nominato ad hoc, emana il proclama di emancipazione, che fondamentalmente sanciva che tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Subito poco dopo, nel 94, la convenzione proprio in Francia dichiara abolita la schiavitù. Tra l'altro, ecco, ricordo che una figura di spicco durante la rivolta fu uno schiavo liberato, adesso vediamo se dico bene in francese, Toussaint Louverture.
Che brava.
La mia pronuncia è terrificante. Comunque, questo acquista una discreta fama tra i rivoltosi. Comunque, dopo l'abolizione della schiavitù, i coloni bianchi francesi, sentendosi un po' traditi, perché vedevano comunque l'abolizione della schiavitù come una conseguenza del periodo giacobino, e fa sempre paura, chiamarono in aiuto degli inglesi. Tenete conto che Haiti fa gola, perché è ricca, ci siamo. Chiamano in aiuto gli inglesi, e nel maggio del 1794 un esercito di circa 7.000 uomini parte da Giamaica e sbarcano a Port-au-Prince, credo che si dica così,
Port-au-Prince.
Grazie della correzione. Comunque, dopo varie vicissitudini, Toussaint ha la meglio, gli inglesi lasciano l'isola nel 98. Il potere rimane in mano praticamente a Toussaint Louverture, il quale nel 1801 proclama una costituzione che lo dichiara governatore perpetuo e ancora territorio francese. A Napoleone questo non è che piaccia molto. Napoleone, che nel frattempo è andato al potere in Francia, vuole riprendere il controllo delle colonie. Quindi manda nei Caraibi una spedizione a capo di suo cognato Leclerc, che non è quello che conosciamo, insomma in pochi mesi...
sono andati là molto velocemente.
Esatto, sì. E in pochi mesi comunque la resistenza dei neri viene battuta. Il leader dei ribelli viene arrestato, deportato in Francia, dove morirà poi 2 anni dopo in prigione. A capo della ribellione intanto va un altro ex schiavo, De Salins, spero che si chiami così, che guida una nuova rivolta.
Sarà De Salin.
Può darsi, De Salin, De Salines, De Salin. Sì. Ok, ho fatto inglese, non francese.
30 secondi.
No, non è possibile.
Andiamo avanti.
Nell'ottobre del 1802 scoppia un'altra grande rivolta, perché era arrivata la notizia che i francesi avevano ristabilito la schiavitù a Guadalupe, e quindi anche ad Haiti avevano paura che la cosa potesse accadere. Una nuova rivolta, che inizialmente viene repressa molto violentemente, ma alla fine del 1803 i ribelli riescono a sconfiggere i francesi, obbligandoli a firmare l'armistizio. Il primo gennaio del 1804 viene dichiarata l'indipendenza di quella parte d'isola, che ritorna a chiamarsi Haiti, come l'avevano chiamati gli indigeni.
Allora toglieremo 2% di voti a Haiti perché ha sforato la prof. Andiamo con la seconda rivoluzione. Devi prendere fiato?
Sì, più o meno.
Hai 20 secondi?
No, vai.
Siamo? Allora, 3, 2, 1, parliamo di rivoluzione, no. Insomma, la Jacquerie francese, via.
Ok, allora, quando parliamo di Jacquerie, intanto torniamo indietro nel tempo, siamo nel 1300 e dobbiamo ricordarci che quel secolo, il XIV secolo, è ricordato per essere un periodo particolarmente critico un po' in tutta l'Europa. C'è la crisi, una grande crisi economica con carestia, c'è la peste nera che sta dilagando e in Francia, tra l'altro, c'è la guerra dei 100 anni, quindi tutto ciò ovviamente
un periodo di merda,
sì, veramente pessimo. Tutto ciò chiaramente chi la pagava? Ovviamente i ceti più poveri, quindi i contadini, e benché nei secoli precedenti comunque c'erano già state delle rivolte antifeudali, quella del 1358, che viene ricordata come Jacquerie, e il nome viene dal fatto che i contadini francesi venivano chiamati in maniera un po' così per scherno dai nobili Jacques Bonhomme. Era un modo un po' per prenderli in giro, Jacques Bonhomme, un Giacomo Buonomo, cioè proprio okay. Come dire, li chiamavano così. Quindi la rivolta del 1358 quindi ha un carattere particolarmente importante per il numero dei contadini che si ribellano, per il numero dei morti da entrambe le parti e anche per la situazione in cui si trova la Francia. Due anni prima cos'era successo? La Francia, che combatteva con l'Inghilterra, aveva perso nella battaglia di Poitiers e il re Giovanni di Francia era stato imprigionato e quindi bisognava anche tra l'altro pagare una sorta di riscatto, però c'era un vuoto politico fondamentalmente. Quindi i motivi dell'inizio, esattamente i motivi della rivolta, non si conoscono bene, storicamente non c'è una certezza, probabilmente uno scontro tra contadini e anche alcuni signorotti in qualche castello. Fatto sta che il 28 maggio del 1358, in un paesino della regione dell'Île-de-France, al nord di Parigi, scoppia una rivolta che dilaga molto velocemente in tutta la regione. E fu una rivolta a cui parteciparono circa 5.000-6.000 persone. Inizialmente erano tutti un po' liberi, poi vengono organizzati una sorta di esercito da un contadino, Guglielmo Carl, che cerca di organizzare insomma questo gruppo molto rabbioso. Insomma, è una rabbia
ancestrale, prendono i signorotti, li squartano in due, li appendono per le gambe,
non ne possono più di pagare le tasse, tra l'altro hanno fame,
sempre le mani in tasca, esatto. Dei cittadini,
no, dopo anni di soprusi e di fame ci sono saccheggi, devastazioni, massacri. I rivoltosi a un certo punto hanno anche l'appoggio di Étienne Marcel, che era un rappresentante del terzo stato, capo della borghesia parigina, che pensava di utilizzare la rivolta per imporre al Delfino, che sostituiva il re che era in prigione, delle riforme che limitassero la monarchia assoluta.
Tre minuti!
Dura 20 giorni la rivolta, quindi abbiamo quasi finito. Comunque, fatto sta che ben presto Marcel si rende conto che è difficile dominare e dirigere i rivoltosi, quindi chiede l'aiuto. Prima di tutto ritira gli aiuti che aveva promesso e chiama in aiuto un aspirante al trono francese che era Carlo di Navarra, ricordato anche come Carlo il Malvagio.
Chissà perché.
Come vuole, Maximilian Schwarzwald. Sì.
Vuole cercare
come il malvagio signor Roberto.
O anche come esso.
Se me le restituite. Comunque per abbattere la dinastia, cercare di riportare un po' l'ordine nel paese. Carlo invita Guglielmo Carl a negoziare una sorta di pace, però siccome Carlo è un contadino e non è un nobile, non viene per lui non viene utilizzato, non viene trattato col codice cavalleresco. Per cui quando si presenta viene imprigionato e giustiziato subito. Carlo il Malvagio era anche un po' bastardo, diciamo.
Ma mi ricorda quelli che sparano i missili sui negoziatori, sì, adesso un pochino.
C'è un genere che probabilmente si è trasmesso. Comunque, privo di guida, l'esercito dei contadini in rivolta ovviamente è allo sbando e quindi viene facilmente sconfitto dalle truppe di Carlo il Malvagio a Mello il 10 giugno. Sono 20 giorni dall'inizio della rivolta. La repressione ovviamente è spietata, migliaia di contadini vengono uccisi, impiccati, bruciati vivi nei villaggi e quindi praticamente finisce lì. I rivoltosi, possiamo dire, intanto vabbè, anche se è fallita la Jacquerie, è ricordata comunque come la prima grande lotta di classe dei contadini, che non si sono mossi, non avevano un programma politico, cambiamo il sistema, ma semplicemente smettete di farti morire di fame e di tasse.
Hai ancora un minuto.
Ecco, allora ne approfitto per parlare di questo caro signore Etienne Marcel, che insomma ha fatto un po' una vigliaccata, il quale cerca comunque di approfittare della situazione per prendere il controllo politico di Parigi, e mentre quasi un mese dopo offre praticamente la città, cerca di consegnare la città a Carlo, il malvagio. E in piazza però la folla gli urla che è un traditore, ne nasce una rissa e questo muore. E viene ucciso.
Cioè così, da una rissa, non da una...
Sì, no, è una rissa banale, però...
C'è anche quel pirla di Carlo il Malvagio a fare la rissa.
No. Beh, non so, questi si mettono in prima linea, quelli sono sempre dietro nelle retroguardie.
E sono i Kings quelli, contro cui andiamo in piazza, esatto. tutt'oggi.
Però Etienne Marcel è comunque ancora una figura che viene ricordata, perché c'è una statua di Marcel davanti all'Hotel de Ville a Parigi, perché viene considerato un po' l'eroe simbolo delle libertà comunali contro il potere centrale.
Ma aveva fatto però un po' il doppio gioco.
Aveva fatto il doppio gioco. Si era mosso per i suoi interessi. Ma la borghesia in Francia si è sempre mossa per i suoi interessi.
Non solo in Francia.
Finito. Allora, in questo momento la rivoluzione haitiana sta vincendo con l'84%.
Ma per forza.
Però non è male sta Jacquerie.
Non è male per niente.
Che dura poco, in 20 giorni li hanno fatti fuori. Io un po'
capisco anche che sul nostro pubblico eserciti un più di fascino Haiti che non la Francia. Però se la vedete come una prima rivolta delle banlieue parigine, perché un pochino lo è stata, potreste cambiare idea.
Stai cercando di venderla bene la Jacquerie.
Sto cercando di venderla come della hen.
Diciamo che quando si incazzano i francesi però lo fanno seriamente.
Lo diceva anche Paolo Conte, certo.
È vero.
Quando sarai con noi la prossima volta faremo la guerra dei contadini tedeschi versus la rivolta dei Ciompi.
La rivolta dei Ciompi è contemporanea alle Jacquerie. La situazione è sempre quella, 1300, crisi, però siamo in Italia.
Ciompi è molto bella come parola, mi piace sempre molto.
Andate a votare sul gruppo di Facebook, lo trovate come Poveri ma Belli trattino Radio Popolare. Fra l'altro iscrivetevi e fate iscrivere, siamo a 11.000 e 200 iscritti. Ci piacerebbe andare ben oltre, magari arrivare a 12.000 entro la fine della stagione. Ogni tanto vi diciamo di iscrivervi, ma poi ci dimentichiamo, eccetera. Fatelo voi, insomma, andate su Facebook se ce l'avete e iscrivetevi, oppure fate iscrivere.
Noi vi salutiamo, vediamo un ultimo refresh, vediamo come sta andando
la battle.
Attenzione, 85%.
Ho cercato di riportare un po' su la Jacquerie, è stata affossata ulteriormente.
No, prima era 86%.
Ah, vedi.
La rivoluzione haitiana. Adesso sta salendo.
Sta riprendendo la Jacquerie.
Prof. Roberta, grazie. Sì. Poveri ma Belli torna domani e vi lasciamo all'orizzonte. E hasta siempre, compañeros.
Ciao.
Dalle strade di Smaialone, leggende, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato, di Smaialone, leggende viventi, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Eroi!